Il radiogiornale.
Radio Giornale di Mezzanotte, bentrovate, bentrovati da Paola Loi. 80 dei 116 feriti coinvolti nell'incendio di Crans-Montana rimangono ricoverati in Svizzera e all'estero. Il consigliere di Stato vallesano Mattias Reinhardt intanto propone aiuti finanziari diretti alle famiglie delle vittime. Lavori di manutenzione nella galleria di base del San Gottardo riapre provvisoriamente la vecchia linea con una durata dei viaggi allungata di un'ora. A Berna proposto un gruppo di amicizia Svizzera-Groenlandia per colmare così il silenzio del Consiglio federale sull'eventualità che l'isola artica venga annessa agli Stati Uniti. Proseguono le proteste popolari in Iran, dove ora il governo sollecita la popolazione a sostenere la Repubblica Islamica. Accusa intanto gli Stati Uniti di strumentalizzare i manifestanti. Per lo sport hockey, lo Zurigo vince 1-0 il derby contro il Kloten. Gli aviatori rimangono così al terzultimo posto. Nel calcio, pareggio 2-2 nella partita tra Inter e Napoli. Apriamo con gli ultimi aggiornamenti su Crans-Montana. 80 persone restano ancora ospedalizzate in Svizzera e all'estero. Oggi, lunedì, è invece attesa la convalida dell'arresto del proprietario del bar posto in detenzione preventiva venerdì scorso. Il Tribunale dei Provvedimenti Coercitivi ha tempo fino a domani. Intanto il presidente del governo vallesano respinge le accuse di clientelismo e promette sostegno finanziario diretto alle famiglie delle vittime. Sentiamo il servizio di Laura Dick.
Restano molte questioni in sospeso riguardo al rogo divampato nel bar Le Constellation a Crans-Montana la notte di Capodanno. Non solo i gestori del bar sono sotto accusa, ma anche le autorità politiche hanno ricevuto diverse critiche per le loro mancanze. Mattias Reinhardt, presidente del Consiglio di Stato vallesano, respinge le accuse di clientelismo.
Tout mon engagement politique ça a été un engagement contre le copinage, contre les conflits d'intérêts.
Mi sono sempre impegnato a lottare contro queste pratiche, che ha detto ai colleghi della RTS, continuerò così. È ora la giustizia a decidere come portare avanti l'inchiesta. C'è molta pressione. Io stesso ho delle grandi aspettative, ma ho anche fiducia nelle nostre istituzioni. Promette poi un sostegno finanziario diretto alle famiglie delle vittime, un aiuto che aspetta la decisione del governo vallesano nei prossimi giorni per essere attuato.
È ma volonté, ma il s'agit d'une decisione du gouvernement qui sera prise dans ces prochains jours.
Intanto l'inchiesta continua per individuare le responsabilità delle persone coinvolte. Venerdì i due gestori sono stati sentiti dalla magistratura in quanto sospettati. Al momento sono accusati di omicidio colposo, incendio e lesioni personali colpose.
La galleria di base del San Gottardo nelle prossime ore verrà chiusa parzialmente al traffico ferroviario per dei lavori di manutenzione programmati. Gli interventi dureranno fino al 23 gennaio e impongono la deviazione della maggior parte dei convogli passeggeri sulla linea panoramica, con tempi di percorrenza che si allungheranno di circa un'ora. Ce ne parla Romina Alara.
Una chiusura parziale, programmata sull'arco di una decina di giorni, durerà fino al 23 gennaio compreso e che si rende necessaria per svolgere alcuni lavori di manutenzione. Quest'anno saranno 10 anni che il tunnel di base è entrato in servizio e alcuni impianti sono giunti alla fine del loro ciclo di vita. Patrick Walser, portavoce delle FFS.
La galleria sarà chiusa per una decina di giorni perché devono essere svolti degli importanti interventi di manutenzione che non possiamo fare durante le normali finestre di manutenzione che abbiamo, ad esempio nel corso del weekend, quando una canna chiude regolarmente per fare la manutenzione della galleria. Questa manutenzione, in questo caso si tratta della sostituzione del sistema radio, richiede degli interventi più lunghi e quindi la galleria va chiusa.
Come già accaduto in altre occasioni, pendolari e viaggiatori che si spostano lungo l'asse del San Gottardo dovranno mettere in conto tempi di percorrenza un po' più lunghi.
I viaggiatori purtroppo dovranno ritornare sulla linea panoramica, calcolando quindi un'ora in più per il loro viaggio. Non tutti, ci sono i collegamenti internazionali tra Francoforte e Milano che sono garantiti e ci sono alcuni collegamenti intercity che sono garantiti, nello specifico il primo da nord a sud il mattino e l'ultimo da nord a sud il mattino e il primo da sud a nord sempre il mattino, quindi alle 5.30 da Chiasso.
Poche eccezioni dunque, mentre non ci sarà impatto sui treni merci, tenuto conto anche di altri cantieri previsti tra gennaio e febbraio lungo l'asse del San Gottardo. Le ferrovie raccomandano agli utenti di consultare l'orario sul sito internet o sull'app delle FFS prima di ogni viaggio.
Nato il gruppo di amicizia Svizzera-Groenlandia e a crearlo dei parlamentari che vogliono così far sentire una voce di fronte al silenzio del Consiglio federale. Non tutti però sono d'accordo, il rischio infatti sarebbe di essere fraintesi. Da Berna, Alessio Veronelli.
Tre consiglieri nazionali, il socialista Fabian Molina, il liberale radicale Laurent Verly e la centrista Elisabeth Schneider-Schneider, i tre copresidenti del neonato gruppo di amicizia parlamentare Svizzera-Groenlandia. Di fronte alle dichiarazioni e minacce di Donald Trump verso l'isola appartenente al Regno di Danimarca e al silenzio delle autorità federali, i tre hanno dunque deciso di agire, pur riconoscendo che il gruppo non potrà certo influenzare in alcun modo il presidente statunitense. «Dobbiamo comunque rompere il silenzio assordante del nostro governo», ha dichiarato Molina, secondo cui è necessaria una dimostrazione di sostegno agli amici europei in un contesto geopolitico che vede il continente sotto pressione a est dalla Russia e a ovest dagli Stati Uniti. Molina, che prevede anche un viaggio in Groenlandia per farsi un'idea della situazione sul posto il prima possibile. Maggiore indulgenza verso il Consiglio federale da parte di Elisabeth Schneider-Schneider, secondo cui una certa riluttanza a farsi sentire comprensibile nell'ottica del delicato dossier doganale da definire con Washington. Per i parlamentari è però possibile inviare messaggi chiari in favore del diritto internazionale. Un gruppo accolto però con scetticismo in casa UDC, secondo il consigliere nazionale Roland Büchel, il Consiglio federale deve seguire e presentare una linea chiara in politica estera. Iniziative del genere, benché legittime, rischiano solo di essere fraintese.
In Iran, a poco più di due settimane di proteste antigovernative, iniziate come contestazione contro il rincaro, il governo ha invitato la popolazione a manifestare a sostegno della Repubblica Islamica. Nonostante le autorità affermino di comprendere le rivendicazioni dei manifestanti, condannano questi ultimi di essere strumentalizzati dall'estero, in particolare dagli Stati Uniti e da Israele. Nel frattempo, secondo una ONG basata negli Stati Uniti, la repressione sui manifestanti ha finora provocato 466 morti e oltre 2600 arresti. In questo scenario Washington non esclude una possibilità di intervento militare con Israele in stato di allerta per possibili reazioni di Teheran. Al professor Riccardo Redaelli, direttore del Master in Sviluppo e Cooperazione Internazionale all'Università Cattolica di Milano, abbiamo chiesto quanto è reale la possibilità di un intervento statunitense.
Il presidente Trump mi sembra minacci tutti, anche noi europei. È molto difficile fare previsioni perché mi sembra guidato da una imprevedibilità massima. Certo, più si espone a parole, poi più diventa difficile per Trump non dare seguito. E il problema è che cosa si intende per un attacco militare. In ogni caso è assolutamente evidente che se gli Stati Uniti attaccano violando il diritto internazionale, perché non hanno alcun mandato ONU, come hanno violato il diritto in tutte queste in questi periodi, le basi americane per gli iraniani diventano un obiettivo evidente, lo sanno tutti, infatti sono in massima allerta non solo gli americani ma anche tutti i paesi della regione.
Rimaniamo in Medio Oriente. Ieri raid israeliani hanno colpito alcune zone a sud del Libano causando un morto. Agenzie di stampa libanesi hanno inoltre riferito di attacchi aerei nella località di Kfar Aza, sempre a sud del paese, che hanno provocato gravi danni agli edifici. Tel Aviv ha giustificato l'attacco dichiarando che l'incursione mirava a una cellula di Hezbollah. A Gaza invece almeno tre palestinesi sono stati uccisi da attacchi israeliani in due diverse località dell'enclave. Lo rendono noto le autorità sanitarie locali. Anche in questo caso l'esercito israeliano ha dichiarato che gli attacchi miravano a unità terroriste. Ci spostiamo ora negli Stati Uniti, a Minneapolis, dove almeno 30 persone sono state arrestate dagli agenti dell'immigrazione durante le manifestazioni contro l'uccisione di Rene Good da parte di un agente federale dell'ICE. Decine di migliaia di persone sono scese in piazza nel corso del fine settimana scandendo il nome della vittima e accusando l'amministrazione Trump di fare uso eccessivo e repressivo della forza. Nel frattempo la segretaria della sicurezza interna statunitense Kristi Noem ha annunciato l'invio di centinaia di agenti federali supplementari a Minneapolis. Siamo ora alla pagina sportiva curata da David Conti.
Ben ritrovati, è bastato un gol allo Zurigo per vincere il derby contro il Kloten, messo in ginocchio da Weber. In classifica i Lions agguantano il Lugano in quinta posizione con 66 punti, gli Aviatori rimangono a più uno dall'Ambre Piotta penultimo. In Swiss League, bella vittoria 4-2 dei Bellinzona Snakes contro lo Chaux-de-Fonds nella rivincita della sfortunata semifinale di Coppa. Nel calcio è finita 2-2 la sfida di San Siro tra Inter e Napoli. Situazione in vetta dunque invariata in virtù anche dell'1-1 del Milan a Firenze. Inter 43 punti, Milan 40, Napoli 39. In Spagna, o meglio in Arabia Saudita, per il secondo anno consecutivo il Barcellona ha sconfitto il Real Madrid nella finale di Supercoppa a Jeddah. I Blaugrana hanno vinto 3-2. Nello scialpino ricordo il successo del francese Rassà in occasione dello slalom di Adelboden, mentre nella pallavolo ci è voluto l'età break al volley Lugano per battere il Canti Schaffhausen e volare nei quarti di finale di Coppa Svizzera.
Prima di chiudere diamo ora uno sguardo alle previsioni per oggi, lunedì 12 gennaio. A sud tempo abbastanza soleggiato, più coperto in montagna. Nel resto della Svizzera deboli precipitazioni anche nevose a partire dai 1000 metri e in rialzo in giornata a 1300 metri. Le temperature massime a sud fino a 7 gradi, a nord tra 2 e 7 gradi. L'informazione prosegue su Rete 1 allo scoccare di ogni ora. Da Paola Loi e da Matteo Valenti alla regia, un buon proseguimento di ascolto e una serena notte.